a me dice il dottore che scimmie così verdi nei sogni. Con gli occhi chiusi sul via vai di facce che fanno popolo nella mia stanza. Mi sento solo, che è una bellezza, quasi una vetta della mia via. Da tronco cavo, da nido senza sonno, viene non viene, chiede di me. Da pianto perso, che piange altrove, viene non viene, lui chiede di me. E a me dice il dottore, che scimmie così verdi nei sogni del paese, lui non ne ha viste mai. Genio peloso, demone del tardi, che mi assecondi e dopo un po' mi perdi. Portami adesso al castello Corsaro, dove il pianista ha un regalo perché suona la rumba di Donna Consuelo, lei scende le scale, consola me. Le faccio posto sul mio tappeto, che è più leggero da quando tu ti sei nascosta in fondo a un segreto ed hai deciso che non voli più, non voli più, non voli più. Ma a me dice il dottore che scimmie così verdi nei sogni del paese, lui non ne ha viste mai. Genio peloso, demone del tardi, che mi somigli finché non mi guardi. Portami adesso l'odore del ferro, del rosmarino e del caucciù. Tutto il tuo cielo a che cosa mi serve se poi non riesco a tornare giù? E ancora scalcio per il mio gusto, in fondo il posto mi sembra adatto alla mia guerra, alla mia fame. Sono venuto per disturbare, me lo dice il dottore, che scimmie così verdi nei sogni del paese, lui non ne ha viste mai, non ne ha viste mai,
non ne ha viste mai,
non ne ha viste mai, non ne ha viste mai.
Come home with me. I've got some good old loving and I got some more in store. When I get through throwing it on you, you got to come back for more. Girls and things will come by the dozen, but that ain't nothing but truck school love. Groovy little thing, let me light your candle, cause baby I'm so hot to hell now, yes I am. Than words, and I'm a girl with a great experience. I know you got another girl, but I can love you better than she can. Take my hand, don't be afraid, I want to prove every word I say. I'm advertising love for free, so won't you put your head with me. Girls and things will come by the dozen, but that ain't nothing but tips and love. Groovy little thing, let me light your candle, cause baby I'm so hard to handle now, yes I am.
E in tutto questo grande sfolgorio di fiati, eccoci qui ancora una volta. Buongiorno ascoltatrici, buongiorno ascoltatori. È il 10 novembre, giorno 7 della nostra campagna abbonamenti. Questo è quasi il demone del tardi, ma è soprattutto un altro appuntamento di campagna. Abbiamo comunque, come sempre, i giornali. E sì, lo so, oggi le prime pagine dei giornali si concentrano soprattutto sull'esito delle elezioni di midterm, sulla sconfitta di Trump, che pensava di trovarsi davanti il cancello aperto della Casa Bianca ed è andato a sbattere contro un muro come un messicano che cerca di passare la frontiera. Maledetto, maledetto muro, ma chi l'ha costruito? Licenziatelo immediatamente. Trump, che pensava di veder trionfare i suoi super candidati, i patrioti che non hanno mai riconosciuto la vittoria di Biden nel 2020 e invece sono caduti uno a uno come i birilli del grande Lebowski, Tim Michelson nel Wisconsin, Tudor Dixon in Michigan, Darren Bailey in Illinois, Dan Cox in Maryland, Liz Aldin nello stato di New York e pure Mehmet Oz, proprio lui, in Pennsylvania. I repubblicani vincono a stento, ma Trump perde di brutto, tanto che la sua ex consigliera Sarah Matthews dice i risultati di oggi indicano che non dovrebbe ricandidarsi, tanto che una fonte del GOP citata dal New York Times rivela se non fosse stato chiaro prima, dovrebbe esserlo ora. Abbiamo un problema con Trump, tanto che Fox News, e dico Fox News, pubblica un clamoroso articolo che dice: il più grande vincitore di oggi è stato Ron DeSantis, il maggiore perdente Donald Trump, repubblicani pronti ad andare senza di lui. Unico vincitore Ron DeSantis in Florida, che poi è anche l'unico repubblicano che può far fuori Trump nella corsa alla Casa Bianca. Ron DeSantis, quello definito come un Trump con il cervello, che è un concetto interessante che attiene al campo del paradossale. Un Trump con il cervello è un po' come dire un Mattarella con le tette, insomma un paradosso. Ma il Trump con il cervello è già celebrato oggi da Belpietro e dalla Verità, la scalata del combattente di Dio, dal contrasto alla dittatura sanitaria all'inflessibilità con gli immigrati, dalla lotta contro l'aborto alla guerra alla Disney per la propaganda gender. Eccolo, eccolo qui quello con il cervello. I Dem non vincono, ma pareggiano fuori casa quando potevano andare incontro a una sconfitta rovinosa, con la popolarità di Biden a 42%, l'inflazione alle stelle e tutti i presupposti per la goleada trumpiana, e invece alla fine portano a casa il miglior risultato dalle elezioni di midterm del 2002, merito dell'estremismo di Trump, ma anche della guerra scatenata dai repubblicani all'aborto, e poi il voto dei giovani. Andatevi a vedere le percentuali del voto dei giovani e si capisce quanto quella fetta di elettorato ha contato. Ma intanto però dicevo che l'attenzione è concentrata soprattutto sul voto di midterm, e poi c'è anche la ritirata di Russia sul fronte del Dnieper, ma però sui giornali di oggi c'è anche il rombo del cannon al confine tra l'Italia e la Francia. Ebbene sì, restiamo sulle colonne della Verità: i francesi fanno i galletti, Meloni se li cucina, Parigi pontifica, inaccettabile il comportamento italiano, ma il presidente del Consiglio respinge le accuse. Il rombo del cannon lo ritroviamo anche sulla prima pagina di Libero, con Vittorio Feltri che se la prende con Macron che rifiuta i profughi e intanto strilla, e dunque l'ira della Meloni. Insomma, dopo aver spezzato le reni ai rave party, siamo pronti a spezzare le reni ai francesi, e non sarebbe neanche la prima volta. I francesi dovrebbero saperlo, perché già l'ultima volta era andata così.
All'alba del 21 giugno le ricognizioni offensive dei nostri trimotori su tutto il sistema difensivo della Costa Azzurra e del campo trincerato di Nizza iniziano la lotta per la conquista di Mentone. Un treno blindato della nostra marina avanza arditamente fin sotto le fortificazioni nemiche. Apre il fuoco sulle ridotte corazzate che sbarrano la litoranea. Tutto il sistema fortificato francese, che va dal Roya al fiume Tinea, è martellato, sconvolto a palmo dalle nostre artiglierie di ogni calibro. I colli e le alture a nord di Mentone sono spazzati da furiosi concentramenti di fuoco. I carri armati spianano la strada alle fanterie. Intorno a Mentone si stringe di minuto in minuto un cerchio di ferro e fuoco. I francesi resistono disperatamente. I nostri carri armati, sfidando le insidie del terreno minato ed il violento fuoco anticarro, procedono arditamente. Le nostre truppe si battono ormai alle porte di Mentone, dinanzi ad un reggimento che si accinge a oltrepassare la frontiera. Si compie un rito breve, austero, commovente. Il comandante spiega il tricolore e lo bacia, mentre i battaglioni presentano le armi. I reparti d'assalto, fanti e camicie nere, si lanciano arditamente nella città. Entrano in Mentone sotto il bombardamento francese. Mentone è caduta e i fanti la ribattezzano immediatamente. Col suo vecchio autentico nome, la bella città mediterranea ritorna all'Italia.
Sopra un prototipo di missile tedesco, con 6 gallette cada uno come desco. I nostri eroi van dritti al cuor della marziana, le verdi antenne al nostro duce piegherai. fascisti su Marte, rosso pianeta bolscevico.
E dunque attenzione cari amici francesi all'ascolto, perché siamo pronti a riprenderci mentone nel giro di poche ore, quindi vedete di abbassare i toni, di non strillare come fa Macron, ma attenzione, attenzione al fronte interno, perché chi sta con i francesi? Naturalmente la sinistra odia l'Italia, è il titolo di oggi di Libero. L'ira della Meloni, accuse del premier su migranti e UE, i nostri politici di sinistra sono felici se veniamo umiliati, ma noi quell'umiliazione non la permetteremo e soprattutto accenderemo i fari proprio sulla sinistra. È per questo che il ministro dell'istruzione Valditara ha voluto mettere in guardia gli studenti dai crimini del comunismo. Non so se l'avete vista la lettera che in occasione del 9 novembre, giorno della caduta del muro di Berlino, è stata inviata dal ministro, scritta di suo pugno, forse a tutti quanti gli studenti, ma siccome l'insegnante è vile e traditor e oggi non la leggerà in classe, noi ne daremo immediatamente ampi stralci. E dunque scrive di suo pugno il ministro Valditara ai giovani e le giovinette della scuola italiana. Care ragazze e cari ragazzi, la sera del 9 novembre del 1989 decine di migliaia di abitanti di Berlino Est attraversano i valichi del muro e si riversano nella parte occidentale della città. La caduta del muro, seppure non segna la fine del comunismo, ne dimostra tuttavia l'esito drammaticamente fallimentare e ne determina l'espulsione dal vecchio continente. Il comunismo, nato come una grande utopia, il sogno di una rivoluzione radicale verso un futuro di eguaglianza, libertà, felicità assoluta, laddove prevale si converte inevitabilmente in un incubo. La sua realizzazione concreta comporta ovunque annientamento delle libertà, persecuzioni, povertà e morte. Perché infatti l'utopia si realizzi, occorre che un potere assoluto sia esercitato senza alcuna pietà e che formi regimi tirannici spietati, capaci di raggiungere vette di violenza e brutalità tra le più alte che il genere umano sia riuscito a toccare. La via verso il paradiso in terra si lastrica dunque di milioni di cadaveri. Su tutto questo io vi invito a riflettere e a discutere. Scrive così di suo pugno, o forse di suo pugno, il ministro dell'istruzione Valditara. Perché dico forse di suo pugno? Perché il ministro Valditara è dotato di portavoce. E chi è il portavoce? Niente po' di meno che Giovanni Sallusti, il nipote di Alessandro, il direttore di Libero, autore di articoli memorabili proprio sulla suddetta testata, come La Norvegia torna socialista e Babbo Natale si scopre gay. Le Poste di Oslo celebrano la depenalizzazione dell'omosessualità in uno spot, ma l'imposizione del modello arcobaleno è una violenza come la repressione. Direi che ci possiamo fermare qui in questo momento, anche perché io sono arrivato extra soglia. C'è già Alessandro Principe pronto con i titoli delle 8, ma magari l'argomento lo riprendiamo tra poco.
Scusa se sono diretto, un po' schietto, ci ascolti ormai da 16 anni, anche a letto, in automobile, al lavoro, al parchetto, e non ti sei abbonato mai, ci scommetto, ma tu non ci resti male, che ognuno ha le sue, non caccio un euro per la radio, figurati due, vorrei darti un buffetto, maledetto, che qui si erode, lo sai, tesoretto.
C'è la bolletta che si gonfia, la pago per tre, c'è la Meloni tutta tronfia, con la Santa che, però mi dici non mi abbono, che è meglio di no, e intanto in giro il Jack Hermès da fuori salò, e ci si scazza sui vaccini sopra gli ucraini, e tutti i comunisti mangiano i bambini, non dire che non te l'ho detto, ecco, che qui si rischiappano a caporetto.
Quando sei arrivato ti stavo aspettando, con il ride a intestare al tuo conto, c'è anche Disma che fa Marlon Brando, se ti vieni a abbonare entro sera ci risolvi un bel problema e va bene così, ma poi ce ne restano mille, poi ce ne restano mille.
No, 1 euro, 1 offerta che non si può rifiutare.
Non è malombrato.
C'è l'attivista per il clima che lancia il pure, la Russia invece vuole il trono di Haile Selassie. La chiama che facciamo un read smart, niente contanti, solo credit card.
Quando sei arrivato eravamo allo sbando, Mauri e Sepa ci girano intorno e ti erigo una statua di Pongo. Va bene così, ma poi ce ne restano mille. Poi ce ne restano mille.
Caccia la moneta, sono solo 9 deca. Se lo fai di sma ti fa anche poi Piero Pelù.
Fammelo che fo scintille. Va bene così, ma poi ce ne restano mille. Poi ce ne restano mille. Mille.
Posso fare anche il corvo Rockefeller?
Ok, solo il corvo però, eh.
Le 8 e 5 minuti quando torniamo in onda con Mille, a segnare il fatto che questa resta innanzitutto la campagna abbonamenti di Radio Popolare, dove eravamo rimasti alla lettera del ministro Valditara, su cui titola oggi per esempio Domani il governo usa Meloni anche il governo Meloni usa anche le scuole per riscrivere la storia. Il ministro dell'istruzione chiede agli insegnanti di celebrare il giorno della libertà voluto da Berlusconi per ricordare la caduta del comunismo, ma sulla marcia su Roma fascista e sul nazismo c'è solo silenzio. Non che ci debba essere la par condicio, ma combinazione vuole che il 9 di novembre fosse anche, guarda un po', l'anniversario della notte dei cristalli, che però il ministro deve aver interpretato come un vernissage di Swarovski e quindi non meritevole di essere riportato alla memoria degli studenti. Invece, su che cosa apre il giornale? Su un'altra polemica di giornata, perché ieri c'è stata la scossa di terremoto avvertita nelle Marche, ma c'è stato anche il polemicone che ne è seguito. Titola il giornale: complottismi, ecodeliri sul terremoto, è colpa delle trivelle. E sì, c'è stato un grosso dibattito ieri sul tema. Intanto vi segnalo, attenzione, le voci sulla relazione tra il sisma e le trivelle sono state diffuse probabilmente dai poteri forti per oscurare la teoria di Povia sui terremoti causati dalle persone che si muovono sulla terra. Ve la ricordate? Mi raccomando, diffondete. Ovviamente il conflitto tra Italia e Francia, di cui abbiamo parlato poc'anzi e su cui si spendono diversi giornali della destra, legato alla questione dei migranti, Meloni ha detto: sulle navi non ci stanno naufraghi, ci stanno i migranti. Sulle ruspe invece tutti concordano che ci stanno i babbioni, ma questo è un altro argomento. Però ci stanno i migranti o i naufraghi? E soprattutto, al di là del fatto che siano migranti o naufraghi, chi sono quelli che stanno sulle navi? Bene, ci viene incontro e ce lo spiega un sempreverde cinegiornale di quando i treni arrivavano in orario.
Mentre nella vastissima Etiopia continua inesorabile e sicura la nostra avanzata, dovunque giunge il soldato d'Italia ha inizio la redenzione della terra e delle popolazioni che in pieno XX secolo vivono in uno stato compassionevole di indigenza e ignoranza confinante con l'abbrutimento. Questi poveri esseri selvaggi che vedete sono genti appartenenti a tribù nomadi che vivono ancora come all'età della pietra, donne la cui esistenza si differenzia ben poco da quella di una bestia da soma, perché gli uomini non hanno che una occupazione, una passione, la caccia, alle bestie o all'uomo. Coraggiosi ed entusiasti non manca loro che disciplina ed adeguato equipaggiamento, e di ciò si incaricano i nostri ufficiali. Il compito non è facile, ma il risultato non può mancare. e la metamorfosi, seppure meno rapida nella realtà di quello che appare sullo schermo, è veramente completa. Quello che il selvaggio tiratore di lancia è stato trasformato in un inappuntabile mitragliere dall'appassionata guida dei nostri ufficiali.
Ragazzi, abbiamo trasformato il selvaggio tiratore di lancia in un inappuntabile artigliere. Altri tempi, ma torneranno. A proposito di cinegiornali di regime, vabbè, al netto della voce che sta circolando che vuole Mario Giordano, niente poco di meno che Mario Giordano alla direzione del TG2, oggi c'è un fantastico cinegiornale di regime in forma di pezzo firmato da Antonio Socci sulla prima pagina di Libero. Ci avete presente le statue ritrovate sepolte dopo 2300 anni a San Casciano? Ne abbiamo parlato ieri, bene, eccolo qua il pezzo. I bronzi ritrovati, c'è il senso della patria. Perché? Comunque, sulla prima pagina di Libero non si parla delle elezioni americane se non in forma di Giorgio, ha detto Giorgio. Chi è Giorgio? Risponde Kissinger. Che cosa abbia risposto Kissinger? Francamente non lo so e non vado nemmeno ad approfondirlo, ma perché parlare sempre di Giorgia quando invece si può dedicare lo spazio dovuto anche a Matteo? E a Matteo si dedica questa mattina il buongiorno di Mattia Feltri sulla prima pagina della stampa. Perché? Perché è evidente l'inesauribile energia che sta mettendo in campo il ministro delle infrastrutture, che punta a trasformare l'Italia in una grande Los Angeles nel giro di 5 anni. Però attenzione, dice Mattia Feltri, perché il ministro si è imbattuto in una grossa grana. E qual è questa grossa grana? Il codice degli appalti, di cui da lustri si dibatte sull'opportunità di semplificarlo. Tutti lo dicono e nessuno ci riesce. Ebbene, nessuno ci è riuscito fino adesso, perché la parola d'ordine resta semplificare. E qui arriva il genio italiano incarnato nel ministro Salvini, che ha trovato a modo suo la risposta alla semplificazione. Che cosa ha detto? Ha detto: riduciamolo della metà. Cioè, non è uno scherzo, no? Ha detto: il 50% delle parole del codice degli appalti va eliminato. Si domanda giustamente Mattia Feltri, ora bisognerà trovare il metodo. Potrebbe essere cassare 3 delle 6 parti, oppure espungere un articolo sì e uno no, cancellare le parole dispari. Non so, chiude Mattia Feltri, se Salvini, dimezzando il codice, conti di dimezzare i tempi degli appalti, di sicuro intanto dimezza i tempi di lettura. Genio vero. Ecco, ho fatto un'ellissi sonora, perché da sempre adoro le onomatopee, ma adoro naturalmente le ascoltatrici e gli ascoltatori che arriveranno sabato qui nel cortile e negli studi di Radio Popolare, vuoi per la pedalata energetica che terrà accesa il nostro studio esterno, quello da cui trasmetteremo e di cui ovviamente torneremo a parlare oggi nell'arco della settimana, ma anche per cominciare a portare, a proposito di reperti ritrovati, le cassette, i nastri, le registrazioni delle trasmissioni storiche di Radio Popolare. E devo dire bene, perché stanno cominciando ad arrivare segnalazioni. Lo potete fare anche voi se avete già scavato nel vostro personale archivio, lo potete fare andando sulla pagina di Indiana Pop e la cassetta maledetta, schiacciando sul bottone che vi manda direttamente a una mail in cui ci potete scrivere, come ha fatto ieri per esempio un'ascoltatrice: io ho tutta la registrazione integrale di un Border Trophy, ho tutta la registrazione integrale dello sbarco su Marte. Intanto anche noi abbiamo fatto la nostra parte, come sapete abbiamo cominciato a caricare, e le potete trovare e ascoltare anche voi, alcune cose che compongono i primi frammenti, le prime tessere di quello che vuole essere e che sarà l'archivio digitale di Radio Popolare in occasione del suo cinquantenario. Questa volta è un reperto tratto da Sansone e che ha dentro degli elementi di attualità, perché per esempio sulla prima pagina di Domani, oggi, il direttore Stefano Feltri torna ad evocare lo scioglimento del Partito Democratico, e allora ci si interrogava su quale fosse, come dire, il profilo, il linguaggio linguaggio adatto per catturare, per esempio in Lombardia, l'interesse del elettore. E allora mettemmo in campo niente proprio di meno che la figura del candidato poeta interpretato da Ciro Infantozzi.
Io mi rivolgerei in tempo reale a un personaggio politico importante, a colui che in fondo è il sindaco morale di Città Studi, un uomo che è insieme politico e poeta, un uomo che si chiama Ciro Infantozzi.
Quest'anno è anche la sigla.
Sono quel chi sono, non faccio la vita che fai. Io vivo, immagini te la città, non vivo come te. Sono un poco di buono, lasciami in pace perché sono un ragazzo di strada e tu ti prendi io con me.
Ed eccolo qua il nostro ragazzo di strada, un uomo che tutte le mattine scende nelle strade di Città Studi per parlare con la sua gente, per ascoltare i problemi della gente.
Me lo vedo con la mezza cica all'angolo della bocca, lo vedi? E la giacca sulla spalla.
L'augello politico che stavamo cercando, il candidato poeta Ciro the Man Infantozzi. Buongiorno Ciro.
Qual piuma che leggera si allontana e sull'albero fiorito già il criceto timido guardava.
Il criceto timido?
Che vuol dire? Con una squallida imitazione di Gasman.
Sembra Nando Gazzolo ubriaco però.
Sì, ma fate finire la poesia però.
Sì, è vero.
Ho capito. Sul criceto ci siamo un po' disuniti, hai ragione.
Certo, era Rainer Maria Rilke l'ultimo che ha dedicato una poesia a un criceto.
Timido.
Cirri veloci corrono in questa giornata luminescente d'autunno inoltrato. Ecco che più in là già si risvegliava il piccolo paguro di quartiere.
Sì, senti, paguro di quartiere, noi siamo qui per fare un test, per verificare il livello di penetrazione del candidato poeta che si rivolge al cittadino non tanto con il suo fisico robusto e palestrato, con la sua immagine, bensì con la lirica dei suoi contenuti politici. Vai e agisci.
Penetra.
Io mi muovo celermente in quella che è una delle strade principali.
Quale?
Dello quartiere presente.
Dello quartiere presente.
Sì. Mentre lontano.
Udiamo delle voci intorno a te.
Garrule.
Madamigella, buongiorno, col tal disturbo non vorrei portarle, mentre Cappuccio affonda con brioche la sua colazione di mattin virtù. Come
affonda con brioche?
Poiché ciò.
Perché si deve andare a lavoro.
Qual travaglio la coglie?
Travaglio?
Qui in segreteria del Politecnico.
Potrebbe essere cotal beltade rapportare a codello lavoro.
Sì, ma imbecille, no. Devi parlare di politica.
Di politica parlammo, a volte fummo distratti da cirri e nuvolaglie, come dimmo, ma se proprio di politica parlar dovemmo, il suo cuore batte un po' più verso...
Ma non è un'intervista, devi parlare di problemi concreti.
Allora, madame, quanto costa il cappuccino?
Non lo so, lo devo ancora fare.
L'inchiesta sull'inflazione questa.
Che i prezzi sono saliti.
Salsero.
Sì.
Si è disunito, era partito abbastanza bene.
Che venga questa cosa.
Molto, moltissimo.
Qual percezione l'accoglie?
Povera signorina.
Tra l'altro qualche mese non farò più colazione al bar perché non me lo posso permettere.
In codello caso insieme trovarci potremmo.
Sì, vieni su a casa mia che te lo faccio io.
Non mi sono presentato, Ciro è lo nome mio.
Ecco.
Lo tuo?
Yolanda.
Ecco. Non d'altri tempi.
Noi torniamo per le strade di Città Studi dove si sta esercitando il politico poeta, ovvero Mr. Ciro Infantozzi. Rieccoci qua, Ciro.
Qual pugna che roteando si infila, così la massa popolare trovar la sua strada ebbe.
È il comizio questo?
Sì.
sì, è l'incipit del comizio.
In realtà lui non è che faccia un particolare lavoro, lui mette i verbi in fondo sostanzialmente e poi c'è qualche vaga reminiscenza da scuola superiore, ma sostanzialmente lui piglia il verbo e lo mette in fondo.
Latinismi.
Senti, latinismi, dovresti incontrare la gente, la tua gente, gli elettori di Città Studi e affrontare alcune delle tematiche classiche che riguardano la vita di quartiere, la politica locale, che ne so, la microcriminalità, la pavimentazione stradale, la carenza del verde, tutto questo in forma lirica,
la
come
chiusura
vuole,
della tintoria,
come vuole il politico poeta.
Buondì, scusi se la colgo impreparata in un disturbo momentaneo di lavoro anticipato. Lei
cosa vuol dire?
Nella colgo grande metropolitana, no, lei vive
in Milano? No,
lei dove?
Fuori Milano.
Può definire
Magenta.
Magentum castrum. Qual è la condizione dello ambiente, dello verde, della verduranza varia?
Non è male. Non è Milano.
Come fanno a rispondere?
Differenze
della verduranza.
Perché a Milano ormai di verde non ce n'è, a parte i parchi.
Ma tu prometti?
Magenta.
Prometti di più verde.
Noi vorremmo impegnarci per migliorarla quella
verduranza
ortolana così, e impiantare piante ora qui, ora lì, i melanzani, i cetrioli, i caroton, i todo che gusta. Sì, lo problema della immigrazione, avrà sentito quello che succede.
Sì.
Lei che come si è posta in sul far della proposta che ebbe a dire, lo fascio, il voto agli immigrati?
Non c'è problema, cioè non mi faccio questi problemi di questo genere, anzi, ben venga, se lavorano, ben venga.
Di favorevole procella, qual senso la colse nel sentire una proposta si fatta da codello su figuro?
Guardi, ormai ce ne sono talmente tante di proposte in Italia.
Ma gli rispondo davvero!
È questo cretino che...
Io la ringrazio anticipo.
Va bene,
lei
si è attorcigliata la lingua.
Grazie.
Prima era Ioanda, adesso era Marina.
Ecco, nel confronto con l'elettrice, il politico poeta vuole fare un'osservazione riguardo a Marina?
Tra Marina e Yolanda?
Devo dire che tra Marina e Yolanda il futuro di codesta nazione promette molto bene.
Si era capito.
Yeah.
Le 8 e 24 minuti sulle note di Sledgehammer di Peter Gabriel. Devo dire che alla fine, riascoltando a 20 anni di distanza vecchie registrazioni, i temi sono sempre quelli lì, sempre gli stessi. C'era l'immigrazione, c'era l'inflazione, c'era la verduranza, ovvero la questione ambientale. Abbiamo ascoltato la discesa in campo del candidato poeta Ciro Infantozzi, uno dei tanti frammenti che potete trovare nella pagina di Indiana Pop e la cassetta maledetta. Ce ne sono al momento alcuni, ma poi cresceranno progressivamente, soprattutto man mano che arriveranno le vostre registrazioni analogiche che noi digitalizzeremo e vi metteremo a disposizione. A proposito di iniziative, ieri sul palco dell'auditorium c'è stato, per gli abbonati e sostenitori di Radio Popolare, uno degli ultimi testimoni della resistenza, il partigiano Giovanni Marzona, che si è confrontato e ha conversato con gli studenti del collettivo del liceo Manzoni di Milano. Questa sera invece sul palco dell'auditorium, sempre per gli abbonati e i sostenitori di Radio Popolare, Sparare a Vista, il primo live per il disco di Gaetano Nicosia, ispirato alla vita di Lidia Franceschi e al libro Perché non sono nata coniglio. Ci saranno interventi di Cristina Franceschi sul Movimento 23 e le letture di Elisabetta Vergani, mentre domani sera la presentazione di 9 vite 10 blues, autobiografia di Mauro Pagani, in compagnia della crew di Poveri ma Belli, a cui inopinatamente Mauro Pagani ha deciso di affratellarsi. Nel frattempo vedo con grande soddisfazione che si sta accendendo progressivamente il counter animato sulla home page del sito di Radio Popolare, quello che registra tutta l'energia che ci state dando in questa carica dei 107.6. Il giallo cresce, il bianco scompare, siamo direi attorno al 60% della carica energetica, quindi molto ma molto bene. Questo anche grazie al contributo importante dell'impresa dei 49 abbononi, che ha visto ieri come protagonista Alessandro Giglioli. E allora, visto che abbiamo ancora qualche minuto, io ho due alternative: la prima salutarvi, la seconda ripercorrere molto brevemente i titoli delle prime pagine di oggi in questa forma riveduta e corretta di campagna abbonamenti del Demone del Tardi. Dicevo, molti giornali aprono con il voto di midterm, Biden frena l'ondata trumpiana, questa è la Stampa, Biden resiste, Trump furioso, i repubblicani non sfondano, questo è il Corriere della Sera, che dà uguale risalto al passo indietro via da Kherson, l'ordine di Mosca, le truppe russe lasciano la riva destra del Dnipro, la guerra ha una svolta, gli effetti sui negoziati, mentre Repubblica ci mette un carico importante nel titolo, la grande ritirata russa, l'annuncio in TV dei vertici militari, via da Kherson 40.000 uomini spostati sull'altra sponda del fiume Dnieper, la diplomazia di Mosca pronti a negoziare, il silenzio del Cremlino, cautela del governo di Kiev che sospetta l'inganno e una manovra, cercano di prendere tempo per riorganizzare l'esercito. Il conflitto sui migranti tra Italia e Francia invece nel titolo del Manifesto, rotta di collisione Italia e Francia, ma anche Italia e Europa, Roma rispetti gli impegni europei, irritata dai toni trionfalistici del governo, la Francia attacca Roma per la guerra dichiarata alle navi delle ONG sulla Ocean Vikings, interviene anche Bruxelles e la Premier Meloni offende i medici che hanno autorizzato lo sbarco dei migranti a Catania, anche qui la ritirata russa, Kiev non si fida, make anti-Trumpism great again, e invece il titolo in blu del Foglio, che raccoglie poi diversi pezzi dedicati alla campagna al risultato del voto delle elezioni di midterm, Terra senza pace invece è il titolo che fa il giorno, e ci si riferisce in questo caso al terremoto che ieri ha colpito le Marche, dopo l'alluvione il sisma, torna la paura nelle Marche, 100 scosse e non è finita. Il super bonus, che sarà un pochino meno super invece, oggetto del titolo del Sole 24 Ore, Giorgetti, bonus da cambiare, troppi costi, verso la proroga del 110% però per le villette. E poi c'è il monito del governo sul PNRR, fuori tempo così non va, mentre la bolletta elettrica, scrive il pardon, Sole 24 Ore, la bolletta elettrica dell'Italia è giunta al record di 90 miliardi complessivi, erano 20 nel 2021. Sul tema delle bollette titola anche il Fatto Quotidiano: bollette, soldi per tre mesi, smontando il trionfalismo degli annunci della Meloni, figuraccia sui migranti, l'ufficio parlamentare per l'energia, servono altri fondi. Ancora il Messaggero: la UE non si giri dall'altra parte, è un virgolettato dell'intervista che il Messaggero fa al ministro della difesa Crosetto. E poi Inter C6 con così come il numero dei gol rifilati alla Bologna e il titolo della Gazzetta dello Sport. Insomma, abbiamo recuperato in coda quello che normalmente è il nostro mestiere, ma il nostro mestiere di questi giorni è quello di invitarvi ancora una volta ad abbonarvi a Radio Popolare in questa campagna abbonamenti 2022. Entrate anche voi nella carica dei 107.6, ma saranno in tanti oggi a ribadire nuovamente l'argomento. Intanto grazie per esserci stati. Ci risentiamo domani mattina, stesso luogo, stessi microfoni, stessa ora, con il Demone del Tardi, la nostra campagna, linea alla GR, subito dopo lo stacco pubblicitario con l'edizione in breve delle 8.30.